Bene, allora riprendiamo la nostra lezione sul concetto di sviluppo umano e sostenibile. Abbiamo cominciato impostando, se vi ricordate, i 7 passaggi con cui cercheremo di lavorare insieme in questa prima giornata, che è anche introduttiva del modulo della macroarea socio-economica, ma che cerca di dare un po' l'impostazione grammaticale. E dopo la impostazione di quali rapporti ci sono fra la cooperazione internazionale e la promozione dello sviluppo, abbiamo visto le definizioni di sviluppo umano e sostenibile. Abbiamo lavorato sull'agenda globale dello sviluppo, il prima e il dopo, l'attuale agenda del 2030 con i Sustainable Development Goals, e adesso cominciamo a vedere chi sono gli attori dello sviluppo. La prima constatazione è che in questo scenario post 2015 cambiano i protagonisti, cambiano i paesaggi dello sviluppo. Cosa sta mutando? Almeno 4 aspetti, diciamo. E cioè, prima di tutto ci sono promotori vecchi e promotori nuovi dello sviluppo. Si affacciano soggetti non tradizionali. Ci sono nuovi paesi donatori, ci sono soggetti che tradizionalmente erano considerati un po' agli antipodi della cooperazione allo sviluppo, gli antagonisti, come le imprese transnazionali anche, e si creano nuovi equilibri, non solo geopolitici, ma anche sociali, economici, e in generale culturali. Secondo, nuovi destinatari. Cambia la cosiddetta geografia della povertà, non è più una geografia orizzontale, i paesi ricchi a fianco di quelli poveri, quindi orizzontale, ma una geografia verticale, fasce sociali all'interno di qualunque paese polarizzate, le fasce più ricche, le fasce più povere. Anche questo è un aspetto che dovremo verificare meglio dopo. Nuovi strumenti, cambia lo scenario di quella che viene chiamata la Finance for Development, la mobilitazione di strumenti finanziari per sostenere i processi di sviluppo. E infine cambia la prospettiva, cioè l'approccio, il metodo, la modalità con cui chi fa cooperazione si accosta al grande mondo della cooperazione. Non ci sono più tanto donatori o paesi poveri percipienti beneficiari, quanto attori che agiscono reciprocamente. Lo vedremo meglio nella sequenza di slide che vediamo adesso. Vedete quanti soggetti non tradizionali emergono. Allora, tradizionalmente c'erano le agenzie multilaterali di tipo governativo, le agenzie delle Nazioni Unite, FAO, World Food Program, UNDP, UNEP per l'ambiente, eccetera, eccetera. Le agenzie nazionali, quindi le agenzie dei governi, i ministeri della cooperazione dove ci sono, e le agenzie di cooperazione internazionale dove sono state create, non so, pensate al di là della AICS, cioè l'Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo, che è fresca di nomina. Nel senso che è stata creata dalla legge 125, ma la direttrice è stata nominata pochi mesi fa e adesso sta cominciando pian piano a creare la struttura. Ma ci sono altre agenzie come l'AICID della Spagna, DFID, il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale inglese, eccetera, eccetera. Poi ci sono attori cosiddetti non-state actors. NSA è una sigla importante, guardate che ogni anno usciva un bando anche europeo sugli NSA e continueranno a farlo anche se in modalità un po' diverse, gli attori non statali, cioè quelli substatali, che possono essere pubblici o privati. Fra quelli privati dobbiamo ricordarci tutte quelle che la legge 125 chiama organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro. Vedremo meglio dopo in un'altra slide. E poi ci sono a fianco a questi gli attori nuovi, perché prima non venivano percepiti tanto come attori istituzionali della cooperazione, ma casomai incidentali, occasionali, quasi quasi fuori posto, diciamo, no? I soggetti con finalità di lucro. Poi ci sono gli attori addirittura transnazionali, cioè non solo quelli substatali, ma addirittura quelli sovrastatali. Le grandi fondazioni multinazionali, posso citare il caso, perché è scoppiato letteralmente un caso, Gates Foundation, non solo per la capacità di mobilitazione finanziaria, insomma, ecco, un patrimonio di dotazione che sfiora i 40 miliardi di dollari, ma perché sta influenzando pesantemente anche le agenzie multilaterali. Pensate a tutta la materia della sanità, sulla quale è autorevole, ha un impatto notevole anche finanziario, però qualcuno sta cominciando un po', come suol dirsi, a storcere il naso, a dire ma in fondo questi due, questo Bill e Melinda, che non è un marchio di una mela ma è la moglie di Bill Gates, è, effettivamente cominciano a dare un po' troppo fastidio. È uscito anche un articolo tempo fa di una ONG inglese che ce l'aveva un po' prontamente riscontrata dall'ufficio stampa della Bill Gates Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation. Poi ci sono le grandi imprese multinazionali o transnazionali che sempre più spesso adottano programmi che non sono più di charity, come suol dirsi, cioè di solidarietà natalizia, staccando assegni o facendo operazioni tipo umanitario, ma strutturando programmi con una maggiore attenzione agli impatti anche sociali. Quindi oggi i business plan si programmano anche valutando e valutandolo con gli attori e con gli interlocutori istituzionali quali sono gli effetti. Con quali esiti è tutto da dimostrare, ecco, non è che con questo automaticamente dobbiamo condannare o promuovere queste iniziative. Dobbiamo esserne consapevoli, perché questo significa avere una percezione dello schermo radar, no? Di tutto quello che si sta muovendo nei cieli della cooperazione. Allora prendiamoci un po' da parte questa legge 125, tornerete su questa legge perché una delle lezioni della, vediamo, eccolo qua, sì, credo proprio oggi pomeriggio la collega Fioravanti vi parlerà anche dell'ordinamento italiano, quindi parlerete senz'altro della legge 125, però qualcosina nel contesto è importante saperlo, perché vedete, si prende atto e si promuove la partecipazione di soggetti di cooperazione nel cosiddetto sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, questo elenco di soggetti, organizzazioni non governative specializzate nella cooperazione. È appena uscito il nuovo regolamento per l'accreditamento di questi enti, ripercorre sostanzialmente il vecchio elenco della DGCS con il famoso articolo 28 della legge 49, però il fatto che si possa accedere con una modalità che è più ampia, perché l'articolo 26 ha uno spettro più ampio, ci dà l'idea che si sta muovendo qualcosa. Secondo, le ONLUS, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, statutariamente finalizzate alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale. Allora, dobbiamo ricordarci che a livello italiano ONG non è sinonimo di NGO, cioè organizzazione non governativa per noi tradizionalmente è quella che si occupa di cooperazione, mentre le non governmental organization in giro per il mondo sono considerate degli enti non profit che si possono occupare anche di altre cose, che si possono occupare dell'equivalente del nostro servizio 118 per esempio, no? Ecco, cioè non necessariamente orientate alla cooperazione. Mentre da noi ha questa connotazione, per cui ha più senso mettere una lettera B dicendo anche le altre organizzazioni di questo tipo, le ONLUS per esempio, che sono disciplinate dal decreto 460 in Italia del 97, quindi hanno una loro logica, basta che siano finalizzate. Nello statuto ci deve essere scritto che fai anche quello. Non deve essere una scoperta di uno dei tanti presidenti che sono transitati, che aveva il pallino della cooperazione, e così, oltre al sostegno agli anziani nella nostra città, facciamo anche cooperazione internazionale. No, deve essere codificato nello statuto. Organizzazione C, organizzazione di commercio equo e solidale, finanza etica e microcredito, sempre se statutariamente prevedono come finalità prioritaria la cooperazione internazionale. Quindi non qualunque cooperativa Qui a Ferrara, per esempio, c'è una grande tradizione di commercio equo. C'è stata addirittura una delle due grandi centrali, commercio alternativo, l'avrete sentita nominare, insomma, no? Poi è andata come è andata, ma intanto la storia del commercio equo in Italia è passata anche per Ferrara, insomma. Ecco. Ma deve avere come finalità prioritaria la cooperazione. Ancora, le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo. Oppure che collaborino con soggetti che hanno i requisiti che abbiamo appena visto. Ecco, questa è una realtà nuova che però sta venendo avanti molto e che sta creando dei ponti attraverso uno dei canali più importanti, più formidabili che ha la realtà, la globalizzazione per promuovere il sviluppo, cioè quella delle rimesse degli immigrati. Che le rimesse fanno la differenza e dal punto di vista macroeconomico i flussi di rimessa superano i flussi generali di aiuto pubblico allo sviluppo. Parliamo di parecchi miliardi. Ancora, e le imprese cooperative sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, organizzazioni di volontariato della famosa legge 266-91 e le associazioni di promozione sociale della legge un po' più recente del 2383. Sempre, attenzione, questo dovete spiegarlo anche ai vostri amici che vi chiederanno informazioni. Sei andato al corso, dammi una mano. Ecco, devi inserire nello statuto la previsione della cooperazione e lo sviluppo fra i fini istituzionali. Può essere anche la lettera Z alla fine dell'oggetto sociale, no? L'ultimo punto, ma deve essere statutariamente codificato. Infine, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno 4 anni dello status consultivo presso l'ECOSOC. È una formula particolare, è un riconoscimento di diventare interlocutore consultivo, puoi partecipare a una serie di attività, è molto difficile essere accreditati. Mi permetto di dire, io l'ho visto anche da vicino perché sono stato presidente di un organismo internazionale che ha chiesto e ottenuto lo status consultivo. È una trafila difficile, ma si arriva poi a diventare interlocutori su livelli dove la cooperazione, come dire, ha una dimensione molto più ampia, molto più internazionale di quella italiana. Allora, vedete come è variegato il panorama degli attori? La legge 125 fotografa un caleidoscopio di attori diversi. Non tutti questi devono farlo come priorità. Penso, per esempio, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Non hanno come mission principale quella di fare la cooperazione internazionale, ma arricchiscono il servizio che possono fare a una comunità nazionale, locale, eccetera, anche attraverso una proiezione di interventi, di studi, di relazioni coltivate su uno scenario internazionale. Questo è molto importante. Cambiano i destinatari, quindi non soltanto gli attori attivi, i protagonisti attivi, ma anche quelli che potremmo definire i beneficiari, i percettori dei risultati dell'attività. Cambiano perché c'è una nuova geografia verticale della povertà, oggi sempre meno ha senso fare per qualunque ONG italiana, per esempio, cooperazione internazionale senza occuparsi della povertà che abbiamo in casa. Addirittura moltissime organizzazioni che erano tradizionalmente orientate solo fuori, oggi si rendono conto che non si può fare lotta alla discriminazione, all'esclusione sociale, alla povertà, se non si lavora anche sulle risacche, sul crescente fenomeno di nuove povertà, dove sottolineo il plurale, non nuova povertà, ma nuove povertà, nuove modalità di povertà e di esclusione sociale, perché non esiste più soltanto l'indigenza, cioè la povertà materiale, ma esistono altri tipi di povertà e di vulnerabilità. Ricordiamo quel concetto. Vi faccio solo un esempio, perché sta crescendo enormemente il fenomeno. Avete mai sentito parlare di ludopatia? Che cos'è la ludopatia, lo sapete? Lo sappiamo? Allora i colleghi che annuiscono spieghino agli altri di che cosa si tratta.
Ma è dipendenza dal gioco.
La dipendenza dal gioco, sì. Ci
sono
e poi in particolare la dipendenza delle fasce giovanili, sì, che rendono ancora più vulnerabili queste persone. Questo è un fenomeno che cresce con l'aumentare della mancanza di reddito, con la crescita della disoccupazione, perché sempre più persone si affidano alla come dire, all'evento fortunato per cercare di uscire dalla povertà. Questo era un fenomeno che i sociologi studiavano di solito in America Latina, adesso anche l'Europa si è popolata di soggetti affetti da vera e propria patologia di dipendenza da gioco. Allora, questa nuova geografia verticale cambia il destinatario, quindi cambia i target della nostra cooperazione internazionale. Perché? Perché non la identifichiamo più con dei paesi, con dei continenti, con delle popolazioni tradizionali, ma cambia completamente il nostro modo di lavorare. Perché? Perché a quel punto non faremo più solo le scuole rurali in Uganda o la lotta allo sfruttamento minorile nei paesi del sud-est asiatico, ma cominceremo a occuparci di vulnerabilità, di precarietà a vari livelli, anche in zone che tradizionalmente non erano nel nostro immaginario collettivo. Nuovi gruppi target, quindi. Pensate al problema non indifferente delle nuove schiavitù, cioè quella situazione collegata molto spesso anche con i fenomeni migratori, in cui il problema principale non è tanto quello della sopravvivenza fisica o delle grandi malattie, le epidemie, l'AIDS nelle regioni dei grandi laghi, in Africa, eccetera, quanto quello di scavare sotto una patina di irregolarità per scoprire una situazione di criminalità organizzata a danno delle persone. Flussi che passano al di sotto della superficie e che devono essere oggetto di un contrasto che non è più soltanto quello delle forze di polizia. Sempre più organizzazioni oggi si stanno occupando di nuove schiavitù. Questo è un problema. Cambiano anche l'identità, però. Perché? Perché una volta avevamo delle identità molto chiare. E faccio degli esempi. Le organizzazioni di cooperazione internazionale in Italia, fino agli anni 90 almeno, erano divise in tre grandi gruppi. Le chiamavano le cooperazioni bianche, rosse e verdi, che non era il tricolore, ma semplicemente le organizzazioni di ispirazione cattolica, le organizzazioni di ispirazione, diciamo, marxista e le organizzazioni verdi. E, guarda caso, avevano un entourage, un centro di gravità nelle tre grandi federazioni che erano la FOCSIV, il CIPS, il COCIS. No? Penso che alcuni di noi siano familiari con questo tipo di scenario. Questo scenario si è interrotto, si è sgretolato, si è creata alla fine degli anni 90 l'assemblea prima e l'associazione delle ONG poi, che però è franata e si è divisa a sua volta in tre organizzazioni federali, diciamo tre sindacati generali, no? Un po' come la CGIL e CISL. Ecco, lì abbiamo l'associazione, la AOI, il CINI e l'INC 2007. Ecco, questi sono i tre scenari. Sono tutte cose che, se avessi un po' di tempo, mi piacerebbe spiegarvi, perché nel corso che faccio a Trento sono cose importanti, perché tu devi sapere a chi rivolgerti se vuoi bussare delle porte. Però oggi parliamo di sviluppo e quindi qui ci fermiamo. Insomma, cambiano le identità, perché oggi non c'è più un'identità chiara e quindi devi costruire un sistema valoriale costruito su che cosa? Sul tuo statuto, sulle esperienze che condividi, sulle realtà concrete per le quali operi, intervieni. Non ci sono più queste sicurezze, diciamo, di tipo ideologico. E ancora, nuove prospettive dal punto di vista territoriale, perché appunto non ci si muove più dall'Italia, dall'Europa verso l'Africa. Tant'è vero che intere organizzazioni hanno cambiato nome. Qualcuno continua a chiamarsi amici del X, paesi, città, eccetera. Qualcun altro ha eliminato il concetto di terzo mondo. Qualche altro in realtà continua a chiamarsi così. Regio Terzo Mondo, per esempio, una classica ONG di Reggio Emilia. Adesso però, al di là delle battute, è importante questo, perché i territori non sono più quelli codificati con un immaginario collettivo per cui America Latina vuol dire la faccia triste dell'America, andavi in Messico, no? Perché Iannacci cantava Messico in nuvole. Oggi il Messico è nelle nostre periferie, la criminalità organizzata che ha distrutto quel paese, che continua a tenerlo in scacco, oggi è un problema di tantissime realtà sociali emergenti. Le grandi metropoli dell'estremo oriente oggi vivono situazioni di povertà enormi, quando ti trovi in città particolarmente floride come Shanghai, come Pechino, nell'immaginario collettivo noi crediamo che siano città dove si va, si lavora, si cresce, si sta bene. In realtà ci sono milioni di persone che vivono in situazioni sostanzialmente di schiavitù. Allora, l'approccio territoriale non può essere quello dell'Europa per l'Africa o l'Italia per la Colombia. Mi capite? Questo è molto importante. Cambiano gli strumenti, perché si passa dal concetto di stanziamento di risorse per lo sviluppo alla mobilitazione di risorse. Uno dei tanti, delle tante conferenze internazionali sul tema, molto importante però, si è tenuta proprio l'anno scorso a luglio Addis Abeba, ed è uscita l'agenda di azione di Addis Abeba, in cui si cambia la prospettiva, non si dice più dovremo stanziare come minimo questo noi governi eccetera, ma dovremmo mobilitare risorse, utilizzando tecniche come quelle del blending, che è la mobilitazione parziale di risorse pubbliche combinate con risorse private. Vi faccio solo un esempio velocissimo perché mi capiate. Parlavamo prima di Messico. Ecco, il Messico ha avuto modo di sviluppare un programma di edilizia residenziale pubblica, finanziato in parte da fondi pubblici e in parte da aziende specializzate nella produzione di energie rinnovabili, che ha sostenuto, ma parliamo di alloggi nell'ordine di migliaia di alloggi, quindi se non ricordo male il primo programma era di qualcosa come 45.000 alloggi popolari, in cui anziché stanziare soltanto risorse per costruirli, si sono stanziate risorse per costruirli e per dotarli di impianti di produzione di energia elettrica e termica, anche per raffrescamento, adeguati al clima, e che consentissero un risparmio di spesa prolungato nel tempo. Quindi il condominio X fatto di alloggi popolari avrebbe ricevuto appoggi oggi per costruire e distribuire alloggi a prezzi popolari e un domani per poter sostenere i consumi risparmiando su quelli che sono gli approvvigionamenti energetici, che qualche volta sono difficili e come dire, rendono la popolazione particolarmente vulnerabile. Allora, cosa hanno fatto? Hanno fatto un partenariato in modo che intervenisse l'ente pubblico, intervenisse un'impresa che era in grado di fornire questi materiali, gestire anche la manutenzione. Una parte è stata data a dono e una parte è stata invece reinvestita come un qualunque investimento di capitale a di rischio. Cioè, si riprendono poi attraverso una gestione calmierata, quindi con prezzi più accessibili, del costo dell'energia. Per loro tutto sommato è sempre business, cioè è comunque conforme al loro fine ultimo, che è quello di fare attività commerciali, ma in questo modo riusciamo a potenziare la sostenibilità degli alloggi popolari, perché la manutenzione e i costi di approvvigionamento dell'energia vengono curati da una combinazione pubblico-privato. La valorizzazione della cosiddetta economia circolare, il recupero e il riciclo. Non più solo stanziamenti, ma anche risparmio, risparmiare spese, risparmiare energia, risparmiare acqua, concepire in maniera diversa il nostro modo di produrre e consumare. Quindi valorizzare per esempio anche la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei rifiuti, che è una cosa molto importante. In generale anche la valorizzazione delle energie rinnovabili, perché sono investimenti che prolungano nel tempo l'efficacia degli stanziamenti a favore dello sviluppo umano e sostenibile. Infine cambia la prospettiva, perché non ci sono più tanto donatori verso percipienti, non ci sono più paesi poveri beneficiari, con quel sistema in cui le agenzie di sviluppo implementano progetto per i paesi poveri grazie ai fondi raccolti dai paesi ricchi, no? Vanno a bussare a una porta, trasferiscono ricchezza, ma mobilitano risorse. Ecco, questo per esempio è un'altra pubblicazione che potete tranquillamente consultare su internet, è pubblicata dalla Asian Development Bank, una delle tante banche di sviluppo regionali del sistema delle banche di sviluppo. È uno studio molto interessante su come nel sud-est asiatico questo modo diverso di approcciarsi sta creando sviluppo anche più sostenibile di quello del vecchio sistema degli aiuti. Le imprese diventano agenzie di cooperazione internazionale. Da un lato le imprese cooperative, questo per esempio è uno dei tanti progetti della Federazione Trentina delle Cooperative, è una partnership cooperativa fra filiere corte, in cui si lavora sia sul credito e quindi sull'accesso al credito attraverso il sistema delle casse rurali, che è stato replicato ma in maniera non pedissequa, non la fotocopia che si trasferisce, ma adattato a un paese come l'Ecuador, per esempio, e abbinato alle cooperative di produzione agricola che valorizzano le produzioni locali e ovviamente con un sistema di credito di garanzie che è quello che spesso è l'anello debole della catena, perché il finanziatore lo trovi, ma la capacità di garantire il credito, l'accesso al credito manca e quindi i finanziatori sono bloccati, perché da noi ci sono delle regole anche di soglia, non puoi finanziare qualunque cosa dovunque. È un aspetto interessante. A fianco a questo, vi cito quest'altra pubblicazione del World Business Council for Sustainable Development. Segnatevi questo acronimo, lo trovate poi anche nel loro sito, se non ricordo male è .org, l'estensione, ma con un motore di ricerca lo trovate tranquillamente. Contiene tantissime pubblicazioni, è una federazione delle organizzazioni assolutamente business, quindi assolutamente commerciali, lucrative, che però si impegnano per promuovere il sviluppo sostenibile. Lo studiano e lo applicano. Questa, per esempio, Eco for Business, è uno studio su come i servizi ecosistemici, per chi di noi si occupa di questo, io da avvocato ambientale me ne occupo, ma mi pare che ci sono un paio di colleghe che forse accarezzano questo tema, le risorse naturali, la salute collegata con i servizi ecosistemici, come possono supportare i processi decisionali in ambito commerciale. Questo è molto importante, perché io posso fare lo stesso business plan pensando anche alla tutela della resilienza dei servizi ecosistemici, la capacità di regenerarsi, oppure semplicemente pensare all'oggi senza occuparmi del domani. Invece la sostenibilità, punto 5, è importante. E allora, se ricordate, abbiamo parlato della dichiarazione di Rio. Rio nel 92 sostenne proprio il grande concetto base, grammaticale, no, fondamentale, che la sostenibilità dello sviluppo non è tale se non contempla tutte e tre le componenti, economica, sociale ed ambientale. E quindi da questo punto di vista ha lavorato su un trilatero, su un triangolo. Oggi si lavora anche su concetti più ampi, questo per esempio è il pensiero del MAECI, cioè il nostro Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. È un quadrilatero. La sostenibilità dello sviluppo si fonda su quattro pilastri: l'ambiente, la pace e la stabilità, lo sviluppo economico e anche la tutela dei diritti fondamentali. I diritti umani non sono un accessorio che possiamo più o meno allargare o stringere come una fisarmonica, no? E vi ho riportato anche una dichiarazione abbastanza recente del ministro Gentiloni, che dice: è un vero investimento strategico la cooperazione allo sviluppo, la lotta contro la povertà va nella direzione di una maggiore pacificazione delle aree di crisi, la stabilizzazione internazionale e un contributo alla costruzione di istituzioni democratiche per tutelare i diritti umani. Quindi vedete, mette tutto sullo stesso piano, poi più facile a dirsi che a farsi, ma quest'idea che non può esistere una cooperazione fatta solo di progetti e progettini, inaugurazioni, momenti ufficiali, stanziamenti che durano 2 anni, 3 anni, forse 5 nel caso più eclatante, ma poi si fermano. Ecco, non può più funzionare così, perché bisogna rafforzare la strategia di intervento sulle cause. Per esempio, le cause dei flussi migratori. Non si può più lavorare soltanto per tutelare la condizione degli immigrati in Italia, ma pensare a fare informazione e promozione di coloro che stanno per partire, perché spesso si tratta di persone che non hanno una scelta in certi casi, ma in altri sì. Se parliamo di migrazione dal Medio Oriente, spesso sono immigrati che non hanno scelta. I 90-100.000 che oggi sono alla frontiera della Turchia, fuggendo dall'Aleppo, di cui parlano tanto i giornali, sono la punta di un iceberg in situazioni in cui è difficile dire c'è una libera scelta. In altri casi, soprattutto penso all'area dell'Africa occidentale, Golfo di Guinea, Sahel, non tutti sono nella condizione di essere costretti a, vengono attratti da, con dei risultati molto buoni dal punto di vista della controinformazione, quando vengono messi nella condizione di capire che cosa rischiano. Perché un altro dei problemi fondamentali è che noi abbiamo un sistema informativo piuttosto carente. I media oggi parlano di quello che vediamo, ma non parlano dei due su tre che non riescono ad arrivare, capite? Parlano dell'uno su tre che arriva. E questo è un altro aspetto su cui impariamo a capire come la cooperazione internazionale deve andare alla radice delle questioni, quindi andare alla radice dei processi di sviluppo umano e sostenibile. Vado via abbastanza veloce, facciamo un esempio ancora più concreto. Sostenibilità sotto il profilo ambientale vuol dire capire il legame bionivoco che c'è fra ambiente e sviluppo. Prima di tutto vuol dire capire che cos'è l'ambiente. Allora, io vi ho riportato soltanto due fra le tante definizioni che potete trovare in giro. Questa, la prima è di tipo politico, è la definizione che trovate in uno dei tanti documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come insieme di elementi fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano un'influenza apprezzabile sulla salute e il benessere degli individui. Già qui emerge una complessità. L'ambiente non è più soltanto la natura nel suo insieme di servizi ecosistemici, habitat, eccetera, ma è un insieme di elementi anche di natura antropica, anche di aggregazione di altri elementi, quindi ha una sua complessità intrinseca. Se poi ci prendiamo il testo unico dell'ambiente, il decreto 152 del 2006, fra l'altro in maniera un po' strana, perché lo mette lì in maniera defilata in una definizione all'interno di un'altra definizione, ci fa capire che l'ambiente è un sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici. Pensate cosa sarebbe la Toscana o le Marche senza il paesaggio, no? Ecco, quindi è qualcosa di più che uno stato brado, è un'antropizzazione della realtà naturale. E infatti subito dopo dice elementi, fattori architettonici, culturali, agricoli ed economici. Allora, se noi abbiamo la consapevolezza che quando lavoriamo sull'ambiente, sulla sostenibilità ambientale, su progetti di sviluppo che tutelino anche la sostenibilità ambientale, dobbiamo considerare tutto questo, capiamo immediatamente la importanza di una gestione integrata delle responsabilità. Ecco qua, recuperiamo quello che lungo il ventennio che unisce Rio 92 a Rio 2012, queste due grandi conferenze, ha raccolto, ha codificato, ha sistematizzato una serie di principi internazionali. I principi stanno in alto, poi pian piano diventano norme giuridiche, diventano strategie politiche, diventano standard e quindi si calano sempre di più nella nostra realtà concreta. Principio dello sviluppo sostenibile, dell'elevato livello di tutela, che è un principio, un marchio di qualità direi dell'Unione Europea, il non accontentarsi della tutela, ma elevato livello, il principio di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni, non basta bonificare, bisogna sistemare a monte, il principio chi inquina paga, il principio di integrazione trasversale per cui in qualunque politica di sviluppo bisogna inserire l'ambiente, trasporti, sanità, istruzione, eccetera, eccetera. Principio dell'equità intergenerazionale, pensa all'oggi ma pensa anche alle generazioni future, e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Tutti rispondiamo del cambio climatico, ma abbiamo dei pesi di responsabilità diversa, quindi dobbiamo anche esserne consapevoli. Allora, tutto questo si traduce in cooperazione internazionale nel cosiddetto approccio di mainstreaming, cioè di integrazione non settorializzata, di nicchia, ma trasversale. Ognuno di noi può fare mainstreaming ambientale nella sua specializzazione. Ti occupi di medicina, puoi considerare gli aspetti legati alla salute che si collegano direttamente all'ambiente. Ti occupi di economia, di assicurazioni, di diritto, di qualunque tema, puoi farlo. Vediamolo in concreto. mainstreaming tematico ambientale. Per esempio, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEA, oggi ha lanciato l'idea che l'ambiente è il presupposto fondamentale, un ambiente salubre, è un presupposto essenziale per la salute pubblica. È inutile fare politiche di promozione della salute pubblica se non si creano i presupposti per un ambiente salubre. Se nelle grandissime risacche di povertà che si trovano nelle periferie del mondo, oggi le aree cosiddette suburbane sono la vera grande sfida, non sono le aree rurali come qualche volta si può pensare. Ecco, queste zone sono zone particolarmente vulnerabili dal punto di vista della salute. Perché? Perché sono zone scarsamente dotate delle opere di urbanizzazione primaria. Pensate alle reti fognarie, che spesso sono inesistenti. La gestione dei reflui è una cosa importante, perché se le fognature sono a cielo aperto, la vulnerabilità, soprattutto delle fasce giovanili, aumenta. E a quel punto è inutile fabbricare più progetti per costruire ospedali grandi e piccoli, bisogna lavorare sulle infrastrutture, sulla pianificazione urbanistica, sulla zonizzazione che non mette a casaccio i laboratori con le case di abitazione, le industrie vicino alle scuole, eccetera. Questo è un aspetto in cui sostanzialmente l'integrazione del tema ambientale è di tipo tematico. Prendo l'ambiente e lo metto dentro gli altri temi, il settore della salute, per esempio. Il Ministero dell'Ambiente interagisce con il Ministero della Salute. L'organizzazione non governativa che si occupa di salute, non so, QAM Medici con l'Africa, no? Qui a due passi a Padova, con il WWF che si occupa di natura. Nessuno dei due potrà più dire no, ma io non mi occupo di questo perché io sono specializzato in qualcos'altro. Secondo tipologia di mainstreaming strategico, cioè climate and energy, per esempio. Io non posso non affrontare il problema del cambio climatico se non mi occupo anche di produzione, trasformazione e consumo dell'energia. Perché? Perché è un tema troppo delicato. Allora, per esempio, prendetevi qualche pubblicazione dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ha sede a Copenaghen, pubblica degli ottimi rapporti, potete iscrivervi alla newsletter e attraverso quella vi vengono segnalate tutte le pubblicazioni nuove. Ecco. Per esempio, questo è una pubblicazione dell'anno scorso che traccia i progressi verso una maggior raggiungimento dei target in materia di energia e di cambio climatico combinati insieme. Avete mai sentito parlare del pacchetto 20-20-20 Europa? Ecco, è un pacchetto strategico ormai superato, perché dall'ottobre di un anno e mezzo fa si è già passati al pacchetto 2030. Si diceva meno 20-20-20, cioè meno 20 emissioni gas climalteranti, meno 20 consumo di energia e più 20 produzione di energia rinnovabile. Molto semplice a dirsi, un po' più complicato a farsi, ma comunque siamo sulla buona strada, anche in Italia. Come incrociare strategie e strumenti? Qui vi ho fatto un collage di quelle che possono essere strategie di tipo politico, giuridico, economico, scientifico e sociale di cittadinanza attiva. Tutto dentro il contenitore Europa. C'è dentro, in realtà ho messo anche qualche strategia non europea, ecco, per esempio le strategie per lo sviluppo sostenibile oggi hanno anche una proiezione più internazionale. L'agenda 2030 è un'agenda Nazioni Unite. Il piano strategico, i cosiddetti Aichi Targets per la biodiversità, è un piano strategico della Convenzione per la biodiversità, United Nations. Poi c'è anche la strategia europea e quella italiana. Bene, allora perché l'università può e deve occuparsi di sviluppo? E noi che siamo parte integrante dell'università, studenti, ex studenti, utenti delle opportunità offerte dall'università, eccetera. Perché l'università può avere un posto molto importante, può avere un ruolo attivo, può avere dei metodi con i quali far lavorare studenti, docenti, ricercatori e perfino gli addetti ai servizi. Quanti servizi hanno gli atenei di tipo supplementare e complementare? Amministrativi, informativi, l'ufficio comunicazioni, informatici, eccetera, eccetera, no? Ecco, tutto questo è molto importante. E allora, la legge 125 dà uno spazio specifico anche all'università. I soggetti del sistema della cooperazione, oltre a quelli dell'articolo 26 che abbiamo visto prima, vi ricordate? Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro, considera anche le amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici, oltre a regioni, province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, i soggetti con finalità di lucro. E in particolare dedica l'articolo 24 alle amministrazioni dello Stato, Camere di Commercio, Università ed Enti, dove dice: valorizziamo le loro competenze tecniche, costruiamo collaborazioni interistituzionali. Esempio, oggi le università collaborano già con enti omologhi, mandano già i loro tesisti, ne parlavamo prima davanti a un ottimo caffè, devo dire, con il collega, e dicevamo, oggi tantissimi tesisti vanno in giro per il mondo e si avvicinano ad altre realtà pubbliche e private, ma è una collaborazione finalizzata a uno scopo meramente accademico. Cosa succederebbe se qualcuno facesse da tramite con gli stessi studenti per metterli in grado di diventare post laurea dei referenti competenti per fare un lavoro a servizio di municipalità, enti pubblici, enti di ricerca, enti territoriali di altro tipo, consorzi di bonifica, eccetera. Quindi post laurea, essere messi in grado di lavorare per quelle realtà. Ecco, il compito del sistema della cooperazione italiana sarà proprio quello di fare da hub, da smistamento, no? Da grande aeroporto in cui a un certo punto atterra un aereo e si parte verso un altro settore. Ecco, questo è un aspetto che ancora è un po' poco esplorato, diciamo, no? Dovremo quindi lavorare su questo. L'idea fondamentalmente è quella di usare l'agenzia, il motore della cooperazione italiana, attraverso delle convenzioni, quindi l'Università X si convenziona e stabilisce dei modi con cui eseguire e anche come finanziare questo tipo di iniziative. Okay? Ma guardate il terzo comma, è importante, la consapevolezza che qua contano non solo le risorse finanziarie, i soldi, gli stanziamenti, ma contano anche le risorse umane, perché a volte non ci dimentichiamo che la differenza la fanno le persone, se sono messe in grado di farlo, ma anche le risorse strumentali, perché per esempio certi laboratori possono funzionare sia per la didattica che per dei servizi complementari, perché no? L'importante è riuscire a farli interagire bene. Allora, tutto questo richiede di capire alcuni casi pilota, ecco, se facciamoci anche un po' stuzzicare da degli esempi. Io qui vi porto tre esempi. Primo, il decennio Nazioni Unite per l'educazione allo sviluppo sostenibile. Questo è stato un decennio importante, 2005-2015, si è fatto tantissimo per questo e i risultati sono stati che tanto lavoro è penetrato dentro i curricula ordinari, quindi i corsi di laurea ordinari hanno cominciato a introdurre il tema dello sviluppo sostenibile. Questa iniziativa dell'Università di Ferrara, lodevolissima è in questo senso, va nella logica di Education for Sustainable Development, perché a prescindere da tutto, dal fatto che ciascuno di noi farà o meno una carriera in quel campo, comunque abbiamo cominciato a seminare dentro di noi delle idee che ci serviranno anche per il futuro, che le nostre comunità dipendono da una logica, da una traiettoria di sviluppo che non può non avere delle idee chiare. Lo sviluppo umano e sostenibile è un qualcosa di preciso, poi si può declinare in mille modi, ma intanto oggi in queste tre ore abbiamo cominciato a farci delle domande su questo. Come potrei riorientare il mio piano di studi per renderlo più vicino a una logica di sviluppo umano e sostenibile, magari anche tarata su me stessa, com'è più sostenibile la mia formazione? Altre due idee, il progetto Global Dimension in Engineering Education, questo è un progetto, scusate la citazione autobiografica, ma ogni tanto pesco anche dalle mie esperienze, ci abbiamo lavorato per 3 anni con una rete di atenei, dove abbiamo formato non gli studenti, ma i docenti, i direttori di dipartimento, i docenti e i ricercatori, per aiutarli a inserire nei programmi di formazione scientifica, in particolare ingegneristica, la dimensione globale, lo sviluppo sostenibile. Perché molto spesso, per l'intera carriera accademica, non affrontano mai questo tema, quindi non trasmettono nulla ai propri studenti. È un progetto di formazione di formatori. Questa invece è l'esperienza del Centro di Innovazione in Tecnologia per lo Sviluppo Umano dell'Università Politecnica di Madrid. È un ateneo con cui noi collaboriamo e che si occupa di promuovere lo sviluppo umano anche attraverso gli studi di tecnologia, quindi le tecnologie semplici, quelle che Schumacher chiamava la tecnologia intermedia, non troppo complicata ma vicina alle popolazioni. Si studia questo per applicarlo poi nei singoli paesi. Un'altra cosa interessante è costruire, come abbiamo fatto, una cattedra UNESCO in ingegneria per lo sviluppo umano sostenibile. Riunisci docenti che si occupano anche di altro. Nel nostro comitato scientifico abbiamo idraulici, urbanisti, esperti di servizi ecosistemici, un avvocato ambientale, eccetera, per costruire un profilo professionale adulto, cioè un ingegnere o un tecnico che sia in grado non solo di fare bene i progetti di riqualificazione ambientale, gestione dei rifiuti, delle acque reflue, eccetera, ma che sia capace di integrare gli ambienti negli interventi di cooperazione internazionale, ricordandoci che vai a interagire con contesti molto complessi. Allora, detto questo, l'importanza di fare rete la vediamo a vari livelli. Rete fra le persone, prima di tutto, docenti, ricercatori, studenti. Rete fra dipartimenti. L'iniziativa di un corso interdipartimentale in 3 moduli è un'iniziativa in cui si fa rete, si superano i recinti. Ma si può fare anche rete fra atenei, è l'esperienza del CUCS, Coordinamento Universitario Cooperazione allo Sviluppo. È una rete che è stata fondata ormai vari anni fa e che riunisce 29 atenei sui 56 italiani. Per cui è un lavoro molto difficile anche a volte di condivisione dei temi della cooperazione internazionale, cooperazione allo sviluppo a livello accademico. Poi, cooperazione fra pubblico e privato, fra atenei pubblici e atenei privati, fra atenei e altre amministrazioni. Perché non dimentichiamoci che l'università può mettere poi a disposizione, anche al di fuori dei confini italiani, le proprie competenze anche a favore di enti non omologhi, quindi diversi, municipalità, enti locali, ministeri, per esempio, eccetera. Allora, facciamo in questi ultimi 10 minuti un lavoretto insieme. Titolo della esercitazione: direttore per un giorno. Allora, questo vi dico anche la fonte, così qualcuno di voi, magari qualcuno che sia genitore, avrà già pensato che cos'è questa cosa. Non è un'idea nuova, è un'idea che trovate in un lungometraggio che si chiama Shrek IV. Qualcuno di voi ha seguito la saga di Shrek? No, per fortuna. Allora, a un certo punto, stanco della vita ordinaria, si fa incastrare e firma Orco per un giorno. Torna a essere quello che era prima. Allora, noi fingiamo di esserlo per un giorno, cioè siamo stati nominati, simulando, direttori dell'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo, per improvviso dimissioni della dottoressa Laura Frigenti, nominata fresca. Si vede che ha deciso che non si può lavorare, non si può trasformare l'Italia, ma qualcuno dovrà pure esserci. Allora, domani è fissata la riunione del CICS, Comitato Interministeriale Cooperazione allo Sviluppo, che riunisce 9 ministri diversi, per fare l'accoordinamento e per varare il programma triennale di cooperazione allo sviluppo. Cosa dobbiamo andare a dire? Quali sono le priorità dell'agenzia nella implementazione dell'agenda 2030 for Sustainable Development? Quindi, come noi vogliamo entrare dentro quei 17 grandi obiettivi? Quali attori vogliamo valorizzare e con quali mezzi e strumenti? Diciamo che questo sarebbe un compito da 7 ore, tipo esami di accesso alla professione forense, no? Però noi lo facciamo in 7 minuti, perché oramai questo è il tempo che ci è rimasto, poi a casa potete tranquillamente sbizzarrirvi. Allora, siccome mi rendo conto che messa così diventa una sfida veramente un po' eccessiva per essere la prima lezione del primo modulo, magari per qualcuno di noi è la prima volta che parliamo di cooperazione, è un po' prematuro. Allora cerchiamo di capire. Priorità, attori e strumenti. Cosa diavolo vuol dire? Beh, intanto priorità possono essere di vario genere, no? Priorità tematiche, priorità geografiche, priorità temporali, perché ci possono anche essere delle scansioni, prima ci occupiamo di questo, dopo ci occuperemo di qualcos'altro. Ok? Attori. Possiamo lavorare sugli attori dicendo: io ho intenzione di porre dei limiti, fare selezione, mettere dei requisiti. Oppure lavorare sugli approcci dicendo: io privilegerò gli attori che hanno questo metodo o statutariamente prevedono questo modo di operare. O ancora diversificherò il ruolo che assegno agli attori. Perché? Perché per gli attori della società civile lavorerò in un certo modo e darò loro questo tipo di ruoli. Per gli attori con finalità di lucro, per esempio l'articolo successivo, vi ricordate l'articolo 27 della legge, darò loro un ruolo diverso. Questo potrebbe essere un approccio, ma non è detto che sia l'unico. Infine, quali mezzi e quali strumenti? Beh, innanzitutto ci sono vari tipi di mezzi. Mezzi finanziari, mezzi tecnologici, strumenti tecnici, metodi, uso del ICTs per fare formazione a distanza oppure formazione residenziale. L'ordine di importanza degli strumenti, prima la formazione delle risorse umane o prima le risorse finanziarie. Ecco, a questo punto a voi la parola. Abbiamo, se mi è concesso, 5 minuti, ma io posso rimanere qui anche un quarto d'ora dopo, però voglio rispettare anche l'orario prefissato. Ecco. Che cosa ne pensate? L'agenda è un'agenda ambiziosa, però siamo chiamati a implementarla tutti, quindi anche l'Italia deve riprendersi i 17 grandi obiettivi, no? Ecco. Allora, da questo punto di vista, se volete possiamo anche rinfrescarci la memoria, andiamo a riprenderci i 17 obiettivi. Aspettate che ve li recupero subito, eccolo qua. Priorità. Da dove partirebbe il direttore nominato proprio freschissimo, direttore o direttrice, scusate, non ho fatto la solita ripartizione anglosassone, lui, lei, ma insomma ci siamo capiti. Anche perché la prevalenza mi sembra femminile. Allora, quale priorità? Educazione, salute, sviluppo economico, posti di lavoro, jobs. Quando fiorirono le primavere arabe uscì un bel articolo dell'allora presidente della Banca Mondiale, jobs, jobs and jobs, cioè qua bisogna portare posti di lavoro, perché questa è la vera risposta che chiedono questi giovani in piazza Tahrir, eccetera, no? Ecco. Vero o falso? È tutto da vedere, ma fu una dichiarazione di priorità, almeno disse: per noi Banca Mondiale questo è una priorità. Il fatto di avere un registratore qui non vi rende assolutamente suscettibili di persecuzione politica da nessuna parte, quindi sentitevi liberi di intervenire e di sbagliando si impara, dice il proverbio, no? Ma comunque nessuno sbaglia, esprime delle opinioni. Qual è la priorità?
Anche l'educazione, cioè voglio dire, ci sono talmente cose che si intrecciano che è difficile.
Molto bene, molto bene. Ecco, allora, esatto, io condivido in pieno questo. Cioè, noi dobbiamo essere consapevoli che probabilmente oggi l'idea della priorità tematica è un'idea superata. Non esiste la priorità tematica. Perché? Perché c'è un intreccio di temi. Allora, quale altro tipo di priorità possiamo impostare? Per esempio, geografica. Questa è una priorità che è stata perseguita in maniera sistematica dalla cooperazione italiana, perché negli ultimi anni di Spending Review, in particolare, non so se prima, si è cominciato a fare un piano in cui prima si sono individuati paesi prioritari di due fasce, prima fascia, seconda fascia. Nel triennale, che tra l'altro era un triennale un po' strano, perché era un programma triennale, ma ogni anno lo ribaravano e riducevano sempre, quindi invece di farlo durare 3 anni, durava 1 anno, poi lo cambiavano. Avevate proprio la sensazione che cominciassero a restringere sempre di più, paesi fascia 1 sempre di meno, fascia 2, poi a un certo punto sparisce la fascia 2, resta solo la fascia 1, e si disse non si può fare tutto dovunque, quindi facciamolo in posti specifici. E voi dove partireste dal punto di vista geografico, ricordandoci quali sono le aree tradizionali di impegno dell'Italia? Insomma, l'Italia sta in tanti paesi, questo è vero, anche e soprattutto con la sua società civile nella cooperazione internazionale, però tradizionalmente la cooperazione del Ministero degli Affari Esteri ha alcuni cavalli di battaglia, diciamo, no? Mi sapreste fare qualche esempio?
Bacino del Mediterraneo,
molto bene, in particolare i Balcani. Sì, Medio Oriente, in particolare Palestina, poi
Balcani,
senz'altro. In Africa? Le ex colonie, quindi Etiopia, Eritrea, anche se l'Eritrea ormai si è autocondannata all'isolamento, e Libia. Ecco, questi sono 3 paesi prioritari. Altre priorità? Sì, soprattutto i paesi di destinazione dell'emigrazione, Cile, Argentina, con alcune fluttuazioni, perché l'Argentina era nella fascia C per molto tempo, poi è uscita all'inizio degli anni 2000, poi è piombata dentro la crisi valutaria che tutti conosciamo, è tornata di nuovo a essere oggetto d'attenzione. Comunque sì, diciamo che anche il Cono Sud ha avuto molta attenzione proprio per questo tipo di legami. Poi ci sono realtà di tipo strategico, legate cioè a una logica un po' diversa. Pensate al sud-est asiatico, l'impegno dell'Unione Europea ma anche dell'Italia per paesi come il Vietnam, perché hanno non tanto un legame storico quanto un legame strategico. Paesi come il Kazakhstan, nei paesi diciamo di interesse strategico soprattutto energetico. Ecco, non è un caso che insomma lei investe tantissimo in quel paese e guarda caso ci sia anche una forte attenzione diplomatico e di cooperazione. Però dal punto di vista delle priorità geografiche si può fare delle scelte. Adesso ormai abbiamo veramente poche manciate di secondi, ditemi qualcosa sugli attori. Quali scelte facciamo adottare ai nostri 9 ministri del Comitato Interministeriale? Lavorano, l'anno scorso hanno sfondato il primo documento, che potete andare a vedere, il documento di programmazione triennale, a giugno dell'anno scorso, abbastanza patinato, devo dire, cioè prima uscivano delle specie di circolari, bianco e nero, una cosa molto ministeriale. Adesso vedete una brochurina niente male, molto presentabile, però anche lì hanno fatto delle scelte. Allora, per concludere, potrei anche tradurre la domanda in un altro modo. Preferiamo gli scienziati, gli studiosi di scienze esatte, gli studiosi di discipline umanistiche, gli ex studenti, che priorità diamo a questa classe? I professori di architettura, di urbanistica? No, lo dico con un sorriso, guardate che a volte è importante, perché purtroppo invece spesso su questo tema, cioè sulla valorizzazione degli attori, c'è pochissima attenzione.
si preferisce una distribuzione a pioggia, i bandi sono per tutti, comunque sempre, la ripartizione avviene più su criteri di tipo politico-amministrativo, nel senso proprio clientelare del termine, lo dico e non lo nego, quindi a volte non c'è un criterio. Allora, concludendo, io direi che questo è un aspetto importante, avere e pianificare sia nella nostra, come dire, nel nostro curriculum studiorum, nel nostro approfondimento, nel modo con cui studiamo la materia, eccetera, sia nel modo con cui costruiamo delle relazioni con altri, lavorare su priorità, avere l'idea che tutto non si può fare. Bene, allora io vi ringrazio, se avete delle altre domande, quelle sono i miei riferimenti, spero che possiate continuare anche dopo questo ciclo. Arrivederci. Questo materiale io lo darò poi al professor Pagnella, in modo che facciamo collezione di tutto il materiale.
Un'informazione che prima non ho dato, rivolta ovviamente agli studenti, non agli uditori, diciamo così. Chi di voi intende poi sostenere la prova per avere i crediti del corso, deve ovviamente registrare la prova. Quindi ogni lezione prenderemo, avere una lista con nome, nome e cognome, matricola e poi firmate. E ovviamente sono dei formati che ho fatto io adesso, quindi sono un po' informali. E se venite anche alla lezione di oggi potete anche, visto che sono già luna, potete anche firmare oggi pomeriggio sia per la mattina che per il pomeriggio. L'importante è però farlo perché altrimenti ovviamente non potrete. Per chi mi ha posto la questione della certificazione che attesti, ho parlato con la segreteria del centro di Ateneo, la possono la fanno loro su carta intestata, bisogna mandare una mail a loro e chiedere questa certificazione. Ovviamente bisogna dimostrare di essere presenti per i giorni in cui si chiede. Ecco, niente, questo è la...